Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, avremo anche degli aggiornamenti, ce ne siamo occupati già ieri degli incentivi che sono spariti, diciamo, in tempo rapidissimo. Le associazioni dei produttori, un RAE, dicono mancano l'appello, circa 30 milioni promessi per gli incentivi, polemica sul fatto che siano finiti tutti, diciamo, in meno di 9 ore dall'apertura della piattaforma Ecobonus, esauriti i fondi per l'elettrico. Gli incentivi, l'abbiamo spiegato ieri, sono modulati per le elettriche senza rottamazione, vai dai 6.000 euro fino a 7.500 se hai un ISEE sotto i 30.000 euro. Se rottami e compri un'elettrica puoi andare da 11.000 se rottami 1,2 euro a 9.000 euro se rottami 1,4 euro, un prezzo massimo di 35.000 euro IVA esclusa. Se invece sei sotto i 30.000 euro di ISEE, puoi avere, se rottami 1,2 euro, 13.750 euro, 12.500 su 1,3 euro, 11.250 su 1,4 euro. E poi invece gli incentivi per chi compra le plug-in, le ibride, o per chi compra anche le motore, diciamo, tradizionale, ma con dei nuovi modelli a meno emissioni. Gli incentivi li scattano solo però se tu compri un automotore, diciamo, a combustione tradizionale. Se rottami 1,2 euro sono 3.000 euro, se rottami 1,3 euro sono 2.000 euro, se rottami 1,4 euro sono 1.500 euro, sono molto più basse. Diciamo, quelli più consistenti sono sulle auto elettriche, abbastanza buoni anche sulle ibride, perché si va dai 4.000 euro senza rottamazione agli 8.000 euro se rottami 1,2 euro, fino ai 5.500 se rottami 1,4 euro, che salgono però sempre se hai un ISEE sotto i 30.000 euro. Il problema è che gli aiuti per l'acquisto di auto full electric, che appunto arrivano fino a 13.750 se hai l'ISEE sotto i 30.000 euro, o a 11.000 euro se hai un ISEE più alto ma rottami 1,2 euro, sono terminati dopo 8 ore dall'avvio della piattaforma. Nel complesso sono 710 milioni di euro i soldi disponibili. Sono stati sottratti i contributi già utilizzati a partire dal 1 gennaio 2024, e quindi questo ha fatto sballare conto complessivo. Per le auto elettriche c'erano a disposizione 200 milioni che appunto sono esauriti subito. Le auto invece a, diciamo, motore tradizionale, quelle 61 fino a 185 grammi, quelle comprate dagli ascoltatori nei mesi scorsi, in questo caso le risorse erano 276 milioni e ne erano state usate solo il 23% ieri, quindi è anche poco movimentato il comparto dei ibride plug-in. Un RAE dice che c'è appunto una riduzione di 200 milioni di euro che è stata levata rispetto al miliardo previsto, perché contributi già utilizzati a partire dal 1 gennaio 2024. Un RAI, i produttori dicono: guardate, avete levato 200 milioni. Federauto dice: è anomalo il rapido esaurimento di ecobonus elettriche, c'è il sospetto che se le siano accaparrate alcuni soggetti, per esempio chi fa le auto a noleggio, nel senso che obiettivamente tutti i 200 milioni per le auto elettriche sono finiti in 9 ore. I 276 milioni per le auto Euro 6 e nuove motorizzazioni sono ancora lì, nel senso che ne sono stati dati solo il 20%, e i 125 milioni per le auto ibride sono stati usati solo il 6%, quindi tutto si è concentrato sull'elettrico, e da lì la definizione di anomalo da parte di Federauto su una richiesta così forte. Probabilmente qualcuno si era già posizionato, visto che tanti mesi che parliamo degli incentivi auto. Questo è l'aggiornamento sul tema. Di cosa ci occuperemo oggi invece? Ci occuperemo dei dati sul turismo. C'è una rilevazione Istat, il Ministero del Turismo, in cui l'Italia ha superato i numeri pre-Covid già nel 2023. La quota prevalente dei viaggiatori in Italia tornano a essere gli stranieri, 134 milioni di arrivi l'anno scorso e 451 milioni di presenze. Vanno bene i primi mesi oltre le previsioni, e già l'anno scorso abbiamo fatto un primato storico, perché i 134 milioni di arrivi sono il 2,5% più del 2019, e anche le presenze sono un più 3,3% rispetto al 2019. Ma le stime sono adesso di un nuovo record per quest'anno. Crescono soprattutto, i dati sono riferiti chiaramente al 2023, il Veneto più 16%, Trentino più 12,5%, Toscana, Lombardia e Lazio più 10%, crescono meno le regioni del sud, la Campania solo il 4,5%, le regioni con l'incremento maggiore rispetto al 2022 sono invece Lazio più 25%, Lombardia più 16,8% e Sicilia più 14%. Ma dicevo, l'Italia è entrata nella top 10 a livello mondiale, ha guadagnato 3 posizioni. La classifica si chiama Travel and Tourism Development Index 2024, e quindi ha 102 indicatori. Siamo, è fatta sempre l'Università Britannica del Surrey. Siamo nei primi 10. Al primo posto ci sono Stati Uniti, seguono Spagna, Giappone, Francia, Australia, Germania, Gran Bretagna e Cina, e in nona posizione l'Italia, che sale di 3 posizioni. Però è ancora, ripeto, non è solo sul numero dei flussi, ma è anche con altre variabili. La cosa che forse si può migliorare, diciamo così, è tanto cresce soprattutto il settore extraalberghiero. Gli arrivi e le presenze hanno fatto più 12, più 17% e più 11%, ma anche il fatto che il maggior numero di presenze si registra nel nord-est, cioè 177 milioni, 40% di tutte le presenze nazionali. Poi il centro ne fa il 24%, nord-ovest 17%. Beh, è un po', il Veneto da solo fa il 16% di tutte le presenze nazionali, il Trentino-Alto Adige il 12%. La Sicilia arriva al 14%, la Campania al 13%, però insomma può crescere ancora il sud, anche perché ci sono alcune regioni che non hanno ancora recuperato i livelli del 2019. Lo dico perché hanno la media nazionale è ampiamente sopra il 2019, ma Molise meno 2, Emilia Romagna meno 3% sul 2019, Piemonte meno 3,2, Toscana meno 4,3, Campania meno 9, Basilicata meno 15, Calabria meno 18. E poi a livello numerico magari sono numeri più piccoli, ecco perché complessivamente siamo ampiamente sopra, però attenzione, perché vedere che la Calabria è ancora di un 20% sotto il 2019, qualche domanda sulla capacità di offerta turistica della Calabria te lo pone. Vale anche per la Basilicata, e quindi immagino Matera in primis, e la stessa Campania meno 9% sul 2019 vuol dire che al di là della costa amalfitana, di Capri, di Ischia, forse qualcosa ancora non sta funzionando come accoglienza turistica. Prima di questo parleremo invece di un'altra industria, ma non quella del turismo, quella manifatturiera, perché c'è il rapporto congiunturale di Federmeccanica, e dico subito che le cose non stanno andando benissimo. Nel senso che c'è un dato nettamente in calo per quello che riguarda il tema manifatturiero, e vi do, nel primo trimestre la produzione industriale è scesa, metà meccanico, del 4% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, e questo nonostante sia calato anche il prezzo dell'energia. La produzione industriale complessiva a marzo ha fatto meno 3,5% sul marzo precedente. In questo momento l'unico apporto positivo arriva dai servizi. La manifattura è ferma e Federmeccanica, che riguarda la produzione metalmeccanica, vede un calo sia del 4% su un anno prima, sia del 2% sul trimestre precedente. Ne parleremo col vice presidente di Federmeccanica. Molte ombre, poche luci. Pesa la Germania, soprattutto se parliamo della parte metalmeccanica. Produzione di autoveicoli e rimorchi ha fatto meno 7%, ma anche altri comparti sono in affanno. Di questo parleremo anche perché si è tenuto oggi l'incontro tra la Confindustria italiana e la Confindustria francese MEDEF per il Forum Economico Franco Italiano, e quindi presente per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il presidente di MEDEF Patrick Martin, e 5 proposte per superare le sfide globali e semplificare, anche come proposte verso l'Europa, chiaramente con la richiesta di uno shock vero e proprio sugli investimenti, valutando la creazione di un fondo sovrano europeo, quindi che investa soldi europei laddove servono, diciamo, concorrenti e campioni europei a livello mondiale, politiche energetiche e climatiche efficaci, sostenere il nucleare e la neutralità tecnologica per quello che riguarda la transizione energetica. Cosa vuol dire neutralità tecnologica? Vuol dire arriviamo ad abbattere le emissioni, io dico va benissimo anche il 90%, senza vincolarci solo all'elettrico. E quindi l'importante è che si abbattano del 90% dal 2035. Se poi ci arrivi con l'elettrico, con nuove forme di biocarburanti, con l'idrogeno, con quello che vuoi tu, a me non interessa, non capisco perché legarmi solo alle batterie cinesi, alle auto cinesi. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Dunque, parleremo anche di sanità, qualcuno me lo scrive, certo che ne parleremo, perché c'è il Consiglio dei Ministri il CDM ha sbloccato il decreto con le misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa, previste sanzioni e premi, il disegno di legge con misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie. Ora ci sarà un CUP unico regionale e infraregionale, monitoraggio liste d'attesa affidato all'Agenas, però c'è uno scontro con le regioni, perché Raffaele Donini, che è coordinatore della Commissione di Salute nella conferenza delle regioni, ha detto sostanzialmente che non era stato concordato, è un decreto privo di coperture finanziarie, molto astratto. Lui è anche assessore alla salute della regione Emilia-Romagna. Lo scopo è far superare chiaramente le liste d'attesa, ne parleremo. C'è chi dice sì, ha partorito un topolino, altre le regioni sono molto critiche, il decreto è privo di coperture, astratto, nessuna concertazione con le regioni. Carta Bellotto invece della Gimbe dice interessante la piattaforma per le liste d'attesa. Vabbè. E poi c'è un aumento anche del 20% delle tariffe orarie dei medici che devono prestare servizi aggiuntivi, con una tassazione ridotta al 15%, e poi 100 milioni di euro per avvalersi di specialisti ambulatoriali interni. Ma anche le sanzioni ai direttori delle ASL, perché le regioni devono assegnare ai direttori generali alcuni obiettivi annuali. E sulla riduzione delle liste d'attesa, il mancato raggiungimento può determinare la sospensione dall'elenco nazionale dei direttori per un periodo di 12 mesi. Allora, andiamo alle borse, visto che facciamo sempre le borse in apertura. Oggi sono tutte leggermente contrastate, nel senso che Milano perde l'1,1 in questo momento, Parigi perde lo 0,70, Francoforte l'1%, Dow Jones sostanzialmente invariato, Nasdaq meno 0,20, 0,5%. L'incertezza, come spiegavamo anche ieri, riguarda soprattutto la banca centrale americana, la Federal Reserve, perché ormai tutti diamo per scontato che questa settimana la BCE tagli i tassi di interesse europei giovedì, se non ricordo male, di un quarto di punto. Sono arrivati i dati sul lavoro americano, i primi, e sono la creazione di nuovi posti di lavoro ha avuto un leggero calo nel mese di aprile, però anche qui da lì a capire cosa farà la Fed ce ne vuole. Detto questo, andiamo sui titoli. Allora, il petrolio è ai minimi da 4 mesi, ne parlavamo anche ieri, ovviamente Saipem perde 4,20, Eni il 2,80%. Deboli tutti i bancari, perché gli occhi sono puntati sulla mossa della banca centrale giovedì. Unicredit meno 4, Monte dei Paschi meno 3,40, Bipper meno 3%, Intesa meno 2,5, Banco BPM meno 2,30, Mediobanca meno 1,81%, per cento negativa ancora Telecom oggi. Telecom perde l'1,80%, di positivo c'è Brunello Cucinelli più 2,14, Estima Electronics più 1,90. TIM è in calo dopo invece la crescita di ieri, perché il giudice del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Vivendi, che voleva vedere dei documenti, e quindi non c'è odore di scontro, o si allontana forse lo scontro e il titolo perde. Dicevo bene, Brunello Cucinelli più 2,14, Estima Electronics più 1,90, Terna più 1,80, Snam più 1,70, come Amplifon, Campari più 1,40. Interessante una cosa che fanno notare le agenzie: è stato un vero e proprio boom di utili per tutte le cosiddette partecipate, cioè le aziende a controllo pubblico, Enel, Enav, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam, ST Microelectronics e Terna. Il fatturato complessivo nel primo trimestre di questi gruppi era toccato i 60 miliardi di euro, più 16,6%. Gli utili sono stati superiori a 5,3 miliardi, più 121%, il che significa che anche Leonardo ha fatto più 20, Terna più 20, Saipem più 18, vabbè. Vuol dire che anche il dividendo staccato allo Stato è aumentato del 121%. Perché lo dico? Perché sappiamo che quando tu privatizzi, da un lato incassi subito, ma non puoi utilizzare questi soldi per la manovra, devi utilizzare per ridurre il debito, come regola europea. Incassi subito, rinunci a un pezzo di dividendi, nel senso che, immaginando che questi titoli vadano bene in borsa. Certo che se tu immagini che abbiano toccato i livelli più alti e che i dividendi futuri non saranno così generosi, va bene vendere. Dico solo che in questo caso rinunci comunque, avresti rinunciato a una parte di questo più 121% che hanno fatto gli utili, di utile in più nel primo trimestre le partecipate, ossia quello dove il controllo, la maggioranza relativa è in mano a, o delle volte anche assoluta come nel caso di Poste, è in mano allo Stato. Petrolio in calo di nuovo, tonfo, invariati prezzi alla pompa oggi, ma tonfo per Brent raffinati. Il Brent è a $77 al barile, l'ha spiegato molto bene ieri Alessandro Paterotti. L'OPEC Plus ha deciso di mantenere il taglio alla produzione, ma in realtà già a ottobre alcuni paesi potranno avere delle deroghe, già molti cercano di aggirare questo taglio. E quindi insomma il mercato si è convinto che comunque la domanda non sarà così forte e ha iniziato a vendere meno 1,1% il Brent, meno 1,2% il WTI, 77,40 il Brent, 73 il WTI, è il livello più basso da 4 mesi a questa parte. Il gas ad Amsterdam anch'esso in calo, 34 euro al megawattora, 44 un anno fa. Il prezzo dell'elettricità è a 117, il PUN un anno fa era a 96. E mentre l'impegno della IEA è di arrivare a triplicare le rinnovabili al 70% del necessario, ricordo che ad aprile noi abbiamo prodotto il 51% dell'elettricità con le rinnovabili contro il 36% del 2023 grazie al record dell'idroelettrico, ma anche che ha fatto più 200% grazie alle precipitazioni, ma anche al fotovoltaico che ha fatto più 20% rispetto a un anno fa. Però dicevo, l'Unione Europea ha dato via libera all'Italia agli aiuti di Stato per le rinnovabili, per produrre un totale di capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili per 4.590 megawatt. Ma e Pichetto, ministro, è contento perché appunto la Commissione Europea ha dato via libera agli aiuti di Stato. L'obiettivo è appunto 4,6 gigawatt di impianti, lo do in gigawatt che capisco meglio, 4,6 gigawatt di impianti entro il 31 dicembre 2028, tra cui eolici offshore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali alimentati a biomassa e gas, fotovoltaici floating su acque interne a mare, nonché impianti di energia mareomotrice dal moto ondoso e altre forme di energia marina. Adesso il testo arriverà ai ministri e poi deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, perché ha ottenuto il via libera e sarà il decreto FER 2 agli incentivi. Faccio notare però che c'è una guerra vera e propria della regione Sardegna, la neopresidente Alessandra Todde, contro le rinnovabili. C'è la capacità che il governo chiede, aggiuntiva, che il governo chiede alle regioni entro il 2030 di 38 gigawatt. In Sardegna sono sterilizzati impianti per 2,3 gigawatt, l'obiettivo è 6,2, ma il governo non ha ancora pubblicato le aree idonee e quindi da un lato la richiesta della Sardegna e di altre regioni è quella di dire di poter decidere come organizzare il loro territorio sulla base della loro economia e chiedono al governo anche perché, dice la Todde, abbiamo avuto richieste e autorizzazioni in questi anni di vuoto normativo che eccedono già ampiamente la nostra quota, vogliamo poter decidere quali concedere per raggiungere il minimo impatto possibile alla quota a noi assegnata. Le richieste sono 10 volte in più del tetto dell'Unione Europea. E poi ha detto la Todde, l'impianto fotovoltaico di 1000 ettari del governo cinese nell'Anura, non ho paura della Cina, difenderò le prerogative dei sardi. Però dicevo, quello che manca, e lì hanno ragione le regioni, il governo deve pubblicare il decreto sulla definizione delle aree idonee, che preciserà poi diversi iter autorizzativi necessari, più o meno rinforzati per ottemperare i dettati europei. Questo serve poi alle regioni per andare avanti, quindi ognuno si assuma anche le sue responsabilità. Altre notizie in breve: in Germania la disoccupazione è ferma al 5,9% a maggio, lo Stato tedesco ha incassato 2 miliardi e mezzo dalla quota ceduta di Deutsche Telekom per 2 miliardi e mezzo appunto. La Spagna ha un nuovo record di occupati, anche se la disoccupazione è più alta che in Italia, 21,3 milioni di occupati, festeggia giustamente il primo ministro Sanchez. Però appunto le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonostante i buoni dati, sono ancora pari al 26,5% della popolazione. L'Unione Europea nel frattempo, qui veniamo all'Italia, ha approvato gli aiuti di Stato da 30 milioni di euro per i nuovi collegamenti aerei da e verso gli aeroporti della Sardegna, e quindi migliorare la mobilità dei residenti. La Sardegna si qualifica in Europa come regione remota e quindi non c'è nessun problema, diciamo, a dare aiuti di Stato per la connettività tra la Sardegna e le altre regioni europee, perché questo è previsto dall'Europa quando tu hai la qualifica di regione remota, vale anche per le Azzorre e quant'altro. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su mente pubblicità, poi iniziamo con il primo tema che riguarda appunto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulle misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa in sanità.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia. My life.
17:38 minuti. Dunque, mi ha scritto un ascoltatore, guardi, poi ne parliamo del turismo, dei dati complessivamente tutti sopra il 2019 pre-Covid, tranne che per alcune regioni spicca il calo, ancora molto sotto, un 18% se non ricordo male, della Calabria rispetto ai livelli pre-Covid. Mi ha scritto un ascoltatore: ma come fate a portare, come si fa ad avere il turismo in Calabria, a farlo sviluppare se non esistono strade, aerei e treni? Guardi, il tema dell'infrastruttura al sud è un tema, infatti sono felicissimo che venga fatta la Napoli-Bari con l'alta velocità, che è fondamentale, e sta andando avanti ed è finanziata dal PNRR. Posso non essere d'accordo stavolta sempre con la lamentela, ma anche alle infrastrutture, per conoscenza diretta. Ma mi scusi, la Lamezia Terme è un aeroporto internazionale. L'autostrada, la 1, insomma, io l'ho percorsa e senza cioè rispetto alla 4, la 1 da Milano a Bologna o a Firenze, a Roma, è un paradiso, ci sono molti meno camion. I Frecciarossa ce ne sono 8 al giorno da Milano e Torino che vanno giù fino a Reggio Calabria, tra l'altro viaggiano in alta velocità fino a Salerno, quindi neanche a dire che viaggiano sulla linea. Io tutto questo non collegamento, diciamo che se vuoi turisti devi creare anche, avere i tour operator che sappiano vendere i pacchetti. Il turismo è un'industria, non è che basti la costa, il buon cibo, ste robe qua, pizza e mandolino. Devi avere un'industria del turismo, strutturarla, andare a cercare i turisti nelle varie fiere internazionali, portarli giù, è un lavoro, è un'industria, ci sono i tour operator, le agenzie di viaggio e quant'altro, e avere anche le strutture dei privati. Dare la colpa sempre allo Stato e alle infrastrutture dello Stato in questo caso mi sembra un atto di benaltrismo. Ultima notizia prima di parlare della sanità, perché è stata pubblicata la rilevazione della Commissione Europea per l'Italia, ha contribuito l'Istat, Quality of Life in European Cities, 85 città europee e il giudizio di chi ci abita, sono tutte città. Beh, l'Italia si colloca al primo posto con Trento nella graduatoria europea, 95,4%. Per inciso, l'ultimo posto in Italia, il valore minimo di soddisfazione, è a Taranto, e te credo anche con l'IVA, solo il 48% dei residenti è soddisfatto della vita nella propria città. L'unica cosa negativa è che molto pochi intervistati ritengono che la qualità della vita sia migliorata negli ultimi 5 anni, ci danno un buon giudizio, siamo i primi in Europa, Trento, ma non dicono che c'è stato un miglioramento, tranne a Bari e Messina dove invece c'è stato un miglioramento. Per quello che riguarda i servizi sanitari, la percentuale più elevata di soddisfazione è al nord e la più bassa è al sud. E qui veniamo al tema che sto introducendo, il via libera del CDM al decreto con misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa. C'è in collegamento Marzio Bartoloni, la firma sulla sanità del Sole 24 Ore. Buonasera Marzio.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Allora, ne ha parlato in conferenza stampa a Palazzo Chigi e al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Schillaci: non più accettabili le liste di attesa, in tante realtà, che ci sia in tante realtà liste di attesa chiuse, devono rimanere sempre aperte, e le visite diagnostiche verranno fatte anche il sabato e la domenica.
Perché non è più accettabile, come già esiste per legge, che in tante realtà ci siano liste chiuse, le liste devono rimanere sempre aperte, e si verificherà che all'interno delle singole aziende ospedaliere o il singolo professionista non faccia in intramenia un numero di prestazioni superiori a quelle che svolge per il Sistema Sanitario Nazionale. In rilevazioni fatte a Campione risulta tragicamente che ci sono presidi sanitari nei quali magari si fanno 9 elettrocardiogrammi in regime di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e 90 in intramenia. Questo ovviamente non è più accettabile. L'articolo 4 c'è il potenziamento dell'offerta assistenziale rispetto alle visite diagnostiche e specialistiche, quindi faremo in modo che ci siano visite diagnostiche e specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica. Si amplia la fascia oraria per l'erogazione di queste prestazioni.
Allora, così il ministro Schillaci. Allora, adesso ragazzi, non posso parlare, arriviamo al turismo fra circa mezz'ora. Tutti mi dicono: sì, ma la costa ionica è un disastro, la Calabria. Ho capito, sto solo dicendo che non si può dire che non ci siano che sia completamente trascurata la Calabria. Comunque adesso poi vi arriviamo. E tra l'altro la Salerno Reggio Calabria mi risulta gratis come autostrada, lo dico così per un amico. Allora, Marzio, questa è la dichiarazione del ministro Schillaci. Il decreto prevede, se ho ben visto, intanto aumento del 20% delle tariffe orarie ai medici che lavoreranno presteranno servizi aggiuntivi, con la tassazione ridotta al 15% e 100 milioni di euro per avvalersi di specialisti ambulatoriali interni per recuperare le liste d'attesa. Poi esami anche nel weekend e CUP e un CUP unico regionale o infraregionale e multe per i direttori delle ASL che, dopo che le regioni assegneranno alcuni obiettivi annuali sulla riduzione delle liste d'attesa, se non raggiungono questi obiettivi possono essere anche sospesi dall'elenco dei direttori per un periodo di 12 mesi. Due reazioni diverse. La prima è quella di Guido Bertolaso, assessore alla salute della Lombardia, quindi diciamo, una regione che ha lo stesso colore politico del governo, e ha detto: non siamo di fronte a una rivoluzione rispetto ai problemi che gestiamo quotidianamente. Se queste sono le novità, stiamo partorendo un topolino. Critico anche l'assessore alla sanità Raffaele Donini per quello che riguarda le conferenze delle regioni. Lui è assessore alla sanità nell'Emilia Romagna, che dice: mancano i soldi, nessuno ci ha consultato, il decreto è privo di coperture. Più positivo mi sembra il giudizio di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, al microfono del nostro Alessio Maurizio, e poi chiaramente a te Marzio il compito di tenere assieme i pro e i contro. Sentiamo Cartabellotta.
Vista le difficoltà di reperire risorse, pare che si sia splittato, diciamo, in due documenti normativi: un decreto ministeriale che avrà decorrenza immediata e poi un disegno di legge che ovviamente dovrà fare l'iter parlamentare e i cui tempi di attuazione ovviamente sono sicuramente più lunghi in attesa delle possibili risorse. Ecco, dal punto di vista dei contenuti è evidente che ci sono sicuramente degli interventi molto interessanti, in particolare la piattaforma nazionale per la gestione delle liste d'attesa presso Agenas rappresenta un tentativo definitivo per avere un sistema di monitoraggio accurato rispetto a quelle prestazioni sia dalle strutture pubbliche sia da parte delle strutture private, grazie anche alla proposta di istituire un CUP unico regionale o infraregionale. Ho qualche perplessità sull'istituzione di questo ispettorato generale di controllo sull'assistenza sanitaria, che al di là, diciamo, degli aspetti squisitamente ispettivi, voglio dire, mi lascia un po' perplesso rispetto a quella che è un po' l'intervento del governo, dello Stato, sulle singole aziende sanitarie, visto che comunque la legislazione concorrente affida comunque alle regioni quello che è il monitoraggio dell'assistenza sanitaria. Quello che sembra mancare, al di là delle risorse, diciamo, sono delle possibilità di risolvere dei problemi in tempi brevi.
Allora Marzio, insomma, le regioni, la conferenza delle regioni, l'assessore Donelli dice: mancano i soldi, non ci sono le coperture. Bertolaso dice: se questo è quello che ha partorito è un topolino. Cartabellotta dice: vabbè, insomma, è già un passo in avanti. E dove sta la verità tra Donini, Bertolaso, Cartabellotta?
Ah, diciamo che hanno un po' ragione tutti quanti. Allora, il primo elemento è che questo pacchetto, cioè decreto e disegno di legge, arriva a 4 giorni dalle elezioni, quindi è indubbio che abbia anche, inutile nascondersi, una funzione elettorale. La sanità e liste d'attesa sono il problema numero uno.
E poi c'è anche giovedì, ci attendiamo la social card della Meloni, altra, ma lo dico con massimo rispetto, però tutte queste cose senza le coperture a pochi giorni dalle elezioni, chiaramente si tratta di campagna elettorale, prego. Non volevo interrompere.
Però poi andiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno è che, soprattutto nel decreto legge, quindi dovrebbero essere tutte operative subito, oppure, ahimè, con decreto ministeriale, comunque nel giro di 2 mesi, si saranno rispettati i tempi, ci sono alcune novità, diciamo, che rivoluzionano un po' la governance a liste d'attesa, un tema di cui si parla tanto, però un po' abbandonato, e cioè quello diceva Cartabellotta, il fatto che ci sia un CUP unico che riunisce le prestazioni del pubblico e del privato accreditato, che cosa che non avviene in tutte le regioni oggi. Cioè, io chiamo il CUP e il CUP magari ha soltanto sotto gli occhi le prestazioni del pubblico, invece con l'unificazione avrà un'offerta maggiore e
del
questo
privato
è
accreditato.
E poi una piattaforma. Sì, è il privato accreditato assolutamente. Poi una piattaforma che monitora i tempi in tempo reale all'Agenas, oggi diciamo, è tutta aneddotica, cioè sappiamo che sono lunghe le liste d'attesa perché ce lo dicono i cittadini con le segnalazioni. E poi questo, secondo me, è la novità più importante, però con mille incognite, e praticamente in un comma di questo decreto è previsto che se il cittadino chiama il CUP, l'ospedale verifica che non c'è posto nell'SSN, l'SSN, il servizio pubblico, gli deve pagare la stessa prestazione nei tempi previsti o nel privato accreditato o in intramenia, cioè nell'attività libera professionale dei medici. Ecco, questa potrebbe essere un grimaldello importante. Ecco. Quali sono le incognite?
No, aspetta, Marcio, le incognite sono, me le puoi dire dopo il traffico, perché io qua già ne vedo una, le coperture, perché io ho capito, chiamo, non mi riesci a dare la prestazione, mi devi garantire la prestazione o intramagna, così ci vuole una copertura, però immagino che tu ne abbia anche altre dopo il traffico.
Focus Economia. My life.
Allora, Marzio Bartoloni, hai citato gli elementi, insomma, di novità, il CUP unico, le criticità. La prima che dicevi, se io come cittadino non riesco ad avere garantita una prestazione e l'ente, l'ASA, l'obbligo di trovarmi o in intramuegna o attraverso un privato, mi sembra che ci sia un tema di coperture qui, no?
Esatto, esatto. E il tema di coperture, andando a leggere tra le righe dei commi della bozza del decreto in attesa di quella che andrà in gazzetta, ecco, lì la copertura viene ricercata in misure e stanziamenti già fatti nell'ultima manovra di bilancio per le liste d'attesa, quindi su vecchie risorse, quindi non ci sono in questo decreto risorse aggiuntive, tranne che per i 250 milioni che vengono stanziati per una flat tax sugli straordinari di medici e infermieri, cioè per invogliarli a lavorare di più il sabato e la domenica, no? Come dicevi prima te, e comunque insomma per fare gli straordinari per le liste d'attesa li si fa guadagnare di più defiscalizzandogli, diciamo, il lavoro extra, e lì lo stanziamento c'è. Sul resto si fa accenno a risorse indubbiamente già stanziate per le liste d'attesa, che però probabilmente le regioni avranno incamerato o staranno incamerando per altre per altre ragioni, perché sappiamo che sulla sanità si sta sempre con i fondi contati. Quindi questa è una grande incognita, però l'ha detto il ministro, ha detto se noi dobbiamo garantire a tutti le prestazioni nei tempi, e bisognerà vedere nell'applicazione pratica, secondo me non sarà affatto facile, che succederà.
Sì, anche perché, ragazzi, lo dico, adesso sotto lezione nessuno ne vuole parlare, ma qui Giorgetti l'ha fatto capire in tutti i modi, c'è un problema grosso come una casa di risorse, perché buona parte sono state appaltate dai costi dei crediti d'imposta sui vari bonus dell'edilizia. Qua non sappiamo neanche se il governo riuscirà a riconfermare il taglio dei punti di cuneo fiscale, perché quella è la parte più grossa, servono 18 miliardi 20, come ha ben ricordato Gianni Trovati, solo se vuoi riconfermare il taglio dei punti di cuneo e le spese inderogabili. Poi devi portare a una riduzione del deficit, vedremo la trattativa con l'Europa, intorno nell'ordine di 18 miliardi. Qua nessuno ne vuol parlare, Giorgetti blocca tutto perché ha capito invece benissimo la situazione, però prima o poi bisognerà anche parlarne, questo lo dico, sicuramente dopo la campagna elettorale. Hai fatto bene a ricordare che comunque c'è almeno, ci sono 200 milioni di euro per gli straordinari. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato incasserà meno e mette a copertura di questo mancato incasso 200 milioni, perché la la tassazione sarà solo al 15%. Marzo, per salutarti, quando è che potremo iniziare a vedere i primi effetti o non effetti?
Ma non credo nei prossimi giorni, non credo, non dopo la pubblicazione del decreto, questa sarà l'altra sfida, perché diciamo tutte le misure che dicevo io, il CUP, la piattaforma, sono indicate nel decreto legge, quindi devono diventare operativo, non ci sono scadenze stringenti, queste cose purtroppo in Italia non accadono da
okay. Dimmi solo una cosa domani, che me la stanno chiedendo tanti ascoltatori, ma non è che questo possa avvantaggiare alla fine il privato con i prezzi del privato, se la struttura mi dirotta sul privato?
Questo è un grandissimo tema. Diciamo, il governo e il ministro si difende dicendo: ma se il servizio sanitario pubblico non ce la fa, facciamoci aiutare dal privato accreditato e convenzionato, che è una parte dell'SSN. E diciamo, i detrattori dicono che invece si danno sempre più risorse al privato,
risorse pubbliche per andare sul privato. Questo che sembra chiaro anche a me. Grazie Marzio Bartone. Poi certo, se uno è un'emergenza usa anche il privato, però come struttura non mi fa così impazzire. Invece saluto il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca. Buonasera.
Buonasera.
Adesso devo andare su GR24, poi parliamo dell'ottimo dato: l'Italia nel 2023 con 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze, la quota prevalente erano gli stranieri, ha superato i numeri pre-Covid, i numeri del 2019. Meno bene invece la distribuzione, perché con la bellezza del nostro sud tutti questi dati si concentrano nel centro-nord, l'82% delle presenze è al centro-nord, dopo GR24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, turismo in Italia. La buona notizia è che l'anno scorso, con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze, e con gli stranieri che sono tornati a essere la quota prevalente dei viaggiatori, siamo andati ampiamente sopra i lavori e sopra i livelli pre-Covid 2019. Più 2-3% gli arrivi e più 3,3% le presenze, ed è un primato storico per l'Italia questo numero, con un incremento molto forte anche sul 2022, perché gli arrivi hanno fatto più 13,5, le presenze quasi più 10. L'altra notizia, oltre al record storico, al fatto che abbiamo recuperato e siamo andati sopra i livelli pre-Covid e al ritorno degli stranieri come quota prevalente dei viaggiatori, è che la crescita è stata più accentuata nel settore extra alberghiero, quindi bed and breakfast, Airbnb, affittacamere, agriturismo, campeggi e residence hanno fatto più 12%, più 17% in arrivi, mentre il settore alberghiero ha fatto più 11,5%. E questa è la buona notizia. La notizia meno buona, vabbè, a parte il fatto che nell'indice dell'Università Britannica, il Survey, si chiama questo indice? The Travel and Tourism Development Index, siamo entrati nei primi 10 al mondo, ma lì ci sono 102 indicatori, non sono solo gli arrivi. Siamo però noni dietro Stati Uniti, Spagna, Giappone, Francia, Australia, Germania, Gran Bretagna e Cina. No, ma dicevo, la notizia meno buona, oltre al record storico di presenze, è come sono distribuite queste presenze. Ringrazio di nuovo il direttore generale di Federturismo, Antonio Barreca. Buonasera Barreca.
Buonasera. Di nuovo.
Perché fatto 100 questo numero record di presenze, 451 milioni, si scopre che il 40% sono nel nord-est, il 24% sono al centro e un 18% sono al nord-ovest. Sommate queste parti, il centro-nord del paese fa l'82% di tutte le presenze. Vuol dire che al sud, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Basilicata e quant'altro, non resta che il 18%. È vero che la Sicilia, assieme a Lombardia e Lazio, è quella che è cresciuta di più come numero di presenze, più 25% rispetto all'anno scorso rispetto al 2022 Lazio, più 16 la Lombardia e più 14 la Sicilia. Ma è anche vero che ci sono alcune regioni che sono ancora sotto i livelli pre-Covid, nello specifico il Molise meno 2, l'Emilia Romagna meno 2,9, il Piemonte meno 3,2%, la Toscana meno 4,3%, la Campania è sotto ancora del 9%, la Basilicata del 15%, la Calabria del 18%. Segnalo che il governatore De Luca della regione Campania ha annunciato che a luglio partirà l'aeroporto di Salerno Pontecagnano Costa d'Amalfi per l'economia. Ma allora non si può dire che manchino solo le infrastrutture, direttore, perché io dicevo bene, la costa ionica è sottostrutturata, però i Frecciarossa vanno fino a Reggio Calabria, l'autostrada Reggio Calabria Salerno c'è l'aeroporto Lamezia Terme. Com'è possibile che il sud faccia solo il 18% di tutte le presenze, gli arrivi?
Ma tra l'altro bisogna dire che di questo 18% sono solo tre regioni del centro-sud che se lo dividono, sono la Campania, la Puglia e la Sicilia, quindi in realtà se dovessimo distribuire poi geograficamente vedremmo che molte regioni del sud non hanno praticamente quasi visibilità nel mercato turistico nazionale. Questo è un problema che ci portiamo da lungo tempo, non è un dato di quest'anno, è un dato storico nel nostro paese, di potenziale dell'industria turistica del sud che non siamo mai riusciti a far partire per n motivi. Uno di questi è sicuramente il deficit infrastrutturale del sistema aeroportuale, colmato in parte negli anni grazie al lavoro che hanno fatto le ferrovie tramite l'alta velocità, che sta continuando a scendere sempre più giù. Ma è chiaro che
tra l'altro il treno viaggia da Milano a Torino fino a Salerno in alta velocità vera, l'ho preso più volte, poi l'ultimo pezzo è Salerno Reggio Calabria ancora sulla linea ordinaria, ma voglio dire, anche per andare a Venezia fai un pezzo da Milano a Brescia in alta velocità e poi tutto il resto è linea ordinaria. Non è che adesso possiamo, nella Lamezia Terme è un fior fior di aeroporto con collegamenti internazionali, va bene la costa ionica, ma voglio dire, io ho la sensazione che lì l'approccio non sia ancora di carattere industriale verso il turismo, che vuol dire partecipare alle fiere internazionali a vendere la Calabria, a vendere anche altre regioni del sud, ci mancherebbe, avere tour operator e accordi con l'industria, avere anche catene alberghiere che hanno un grosso potere anche di attrazione.
Ma sì, diciamo, questo è sicuramente un elemento su cui ancora c'è tanto lavoro da fare. Certamente anche bisogna anche dire che la maggior parte dei turisti stranieri che viene nel nostro paese viene principalmente per vedere le bellezze di Roma, Firenze, Venezia, e quindi in seconda battuta, soprattutto quando è un turista repeater che magari torna per la seconda volta, si può convincere a visitare anche delle regioni meno battute.
Oddio, è vero che però Milano, che era una città da turismo d'affari fino a 10 anni fa, è, mi sembra, la quarta città per arrivi diventata di turisti, cioè voglio dire, puoi anche cambiare la narrazione. Fino a qualche anno fa nessuno si immaginava di venire a Milano se non per comprare, fare shopping, ma insomma come oggetto turistico. Cioè io ho la sensazione che ci sia, mettiamola così, un approccio poco sistemico.
Abbiamo due esempi in realtà: la città di Torino, che negli anni 90 era una città prettamente industriale che nessuno si sognava di visitare, dopo le Olimpiadi invernali sapete che è diventata una destinazione del short break tra le più importanti in Italia, è diventata una vera e propria città turistica, ed è lo stesso lavoro che sta facendo la Campania con Napoli in questo periodo è totalmente invaso dai turisti. Io credo che quel meno 8.7 che abbiamo visto prima sarà ampiamente recuperato quest'anno, perché adesso a Napoli non si trova una camera libera e soprattutto sono turisti stranieri.
Ecco, veniamo alle previsioni. Sì, non possiamo risolvere in una puntata, in un approfondimento, però era importante dire attenzione, alcune regioni non sono ancora tornate, ma lascia stare il 2% in meno dell'Emilia Romagna o il 4% della Toscana, quello che diciamo, balza agli occhi è il meno 18% della Calabria e di altre regioni. Venivo alle previsioni, perché la Presidente Lalli ha detto ci aspettiamo una crescita di un altro 1,5 milioni di turisti e 3 milioni di prenotamenti in più rispetto all'estate 2023, quindi vi attendete un record, cioè di battere il record nel 2024?
Sì, diciamo che con il 2023 termina quel grande rimbalzo post-Covid con quelle percentuali che abbiamo visto, anche il più 13% sul 2022, non erano certamente tassi di crescita sostenibili annualmente. Il tasso di crescita annuale normale di una destinazione come l'Italia è sul 5%, quindi noi quest'anno siamo tornati a una normalità di mercato, ci aspettiamo 1,5 milioni di turisti, di cui più della metà verrà dall'estero, sì, e quindi diciamo è un numero che continuerà nei prossimi anni a crescere con questo trend.
Allora, speriamo che voi abbiate ragione e soprattutto che, come chiedono in molti operatori, la crescita sia omogenea, sia meglio distribuita, anche perché mi sembra che in alcune regioni del nord e centro-nord si stia arrivando a tetti anche adesso, ma anche al sud. C'è un conto della costiera amalfitana che è presa d'assalto da giugno in poi, soprattutto turisti americani, ma non solo. Altra cosa, qualcuno mi scrive del caso di Portofino, no, non voglio entrare su questo, secondo me poteva essere gestita molto molto meglio, cioè blindare una città per un privato, che sia indiano, italiano, non me ne frega nulla, boh. Non mi sembra un gran vantaggio per il turismo, se poi qualcuno mi dice per lanciare il nome Portofino, ma dai, voglio dire, è uno dei nomi più conosciuti a livello mondiale, Spero che almeno abbia pagato bene il miliardario indiano. Sul tipo di stile non commento, non è un programma di stile questo, ognuno faccia le valutazioni che vuole. Esiste la sobrietà, il minimalismo, esiste il kitsch. Ognuno inserisca nella casella che preferisce questo tipo di matrimonio. Altra cosa è gestire un luogo come Portofino o, diciamo, dare la sensazione che uno arriva e se prende la città perché paga. Insomma, vabbè, altro che polemiche su Venezia, dove invece i soldi servono per i lavori per mantenere Venezia. E come il sindaco Brugnaro ci ha detto, già la prima stima è di 10.000 arrivi in meno quando c'era il ticket, che verranno recuperati in altre giornate. Grazie, dicevo, di nuovo al direttore generale di Federturismo Antonio Barrecca. Adesso parliamo di manifattura, da un lato per l'incontro tra Confindustria Italia e la Confindustria Parigi, MEDEF a Parigi, e poi perché è uscita l'indagine congiunturale di Federmeccanica. Quindi parliamo di industria e dei dati non belli sull'industria.
Oggi abbiamo parlato di cose interessanti ovviamente per l'industria francese e italiana, che quindi abbiamo messo al centro gli investimenti, abbiamo messo al centro l'Europa e abbiamo messo al centro l'energia e, diciamo, tutta la parte della competitività. Oggi al centro della competitività ovviamente abbiamo parlato di industria nella sua necessità di essere considerata come la parte produttiva ovviamente del paese, per noi parlo adesso ovviamente a parte italiana, noi sono alcuni capitoli che ci toccavano, penso a tema come dell'energia oggi siamo riusciti a parlare anche di mercato unico europeo dell'energia, che quindi il mercato unico europeo dell'energia per noi sarebbe fondamentale, perché anche qui si parla di tema di competitivo. Sappiamo benissimo che all'interno dell'Europa abbiamo paesi che pagano l'energia quasi 4 volte in meno al paese all'Italia, questo ci mette in grande difficoltà competitiva, perché va da sé che l'industria si sarebbe penalizzata. Altro tema che per noi è stato interessante affrontare è quello del nucleare, perché ovviamente la parte nucleare senza se senza ma, benissimo il mix energetico, però questo mix energetico di oggi vuole rivisto. Sono importantissime la parte delle rinnovabili, sappiamo che sono legati però alla durata del sole e del vento. Sulla parte nucleare invece, che è un'energia che produce a produzione continua, e però su questo dobbiamo capire quali saranno, no, le nuove attuazioni e quanto sarà veloce poter mettere a terra nel nostro paese.
Allora, così il presidente di Confindustria Emmanuel Russini, dopo l'incontro con l'omologo francese del MEDEF, la Confindustria francese Patrick Martin, le interviste, la raccolta, l'inviata di Radio Cor Sole 24 Ore, Flavia Carletti. Buonasera Flavia.
Buonasera a tutti.
E buonasera anche al vicepresidente di Federmeccanica, Diego Andreis, che oggi Federmeccanica ha pubblicato l'indagine congiunturale. Buonasera Andreis.
Buonasera.
Allora Flavia, alcuni temi li abbiamo già ascoltati nella tua intervista a Orsini, il tema dell'energia e di una competizione che si deve fare con prezzi di energia, un costo unico dell'energia in Europa. Hanno tutti e due parlato a favore del nucleare, la Francia te credo ce l'ha già. E poi, se ho ben capito, anche la necessità di un fondo sovrano europeo per creare i campioni europei che devono competere con Cina e Stati Uniti?
Sì, esattamente. Confindustria e MEDEF hanno fatto 5 proposte e 2 delle principali sono una che riguarda l'energia e una che riguarda proprio, loro chiedono uno shock sugli investimenti, cioè chiedono all'Europa nel programmare i suoi investimenti di sostenere anche gli investimenti privati e di farlo attraverso un fondo europeo per la sovranità che appunto possa raccogliere, secondo le due associazioni datoriali, fino a 500 miliardi può mobilitare gli investimenti privati per sostenere proprio gli investimenti nelle tecnologie, gli investimenti anche nel tutto quello che oggi è strategico, dalla difesa al fatto appunto di creare eventualmente dei campioni europei nei vari settori, e anche che possa anche sostenere tutto quello che già è stato proposto, ad esempio da Macron, il fatto di Buy Europe, cioè negli appalti pubblici dove c'è la possibilità di comprare da parte dello Stato, anche lì di incentivare, di aiutare a comprare prodotti fatti in Europa in qualche modo, quindi certo. Diciamo creare una situazione in cui l'industria europea si rafforzi, perché l'idea è che rafforzandosi l'industria europea si rafforza sia la competitività del continente ma anche il suo benessere.
Vabbè,
perché appunto diciamo fino adesso sono state fatte, secondo anche il presidente Orsini, delle politiche anti-industriali, e quindi serve invece cambiare passo e rimettere l'industria al centro con queste proposte anche che sono state fatte oggi.
Figuratevi, io sono d'accordo sia sul nucleare, l'ho sempre detto, anche perché ce l'hanno i francesi, cioè vicino a casa, ma anche su altri temi, sui campioni nazionali europei, e quindi ricordarsi che va bene la concorrenza, va bene la Vestager, ma adesso il mondo è cambiato, dobbiamo competere con $1,000 miliardi di dollari di aiuti di Stato americani alle imprese americane o straniere che li vogliono produrre per la transizione ambientale e digitale, e i continui che si sono mai fermati aiuti di Stato alle imprese cinesi da parte del partito cinese. A proposito di aiuti di Stato e soldi, il Ministero delle Infrastrutture poco fa ha detto che non risultano anomalie significative sulle prenotazioni per elettrico, che sono andate esaurite ieri, ne abbiamo raccontato in 9 ore. Il ministro Giorgetti ha detto: nuovi fondi per gli ecobonus sono possibili, ma bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi. I soldi non sono infiniti, sono illimitati. Allora, grazie a Flavia Carletti in collegamento con noi da Parigi. Dunque, la richiesta che è arrivata è appunto di investimenti europei, fondi strutturali europei. Diego Andreis, in una situazione congiunturale che vede la vostra indagine, la manifattura intesa come metalmeccanica fare meno 4% rispetto ai primi tre mesi del 2023, nei primi tre mesi dell'anno, e meno 2,1% anche rispetto all'ultimo quadrimestre. La metalmeccanica è il principale soggetto dell'industria manifatturiera, che comunque ha fatto a maggio un meno 3,5% nella produzione rispetto a un anno prima. Quali sono le maggiori criticità, visto che un terzo delle vostre imprese dice che il portafoglio ordine è in peggioramento? Si chiamano Germania?
Sì, chiaramente i dati che abbiamo raccontato oggi non sono dati assolutamente belli, sono sicuramente frutto di un tema di contesto, nel senso che negli altri paesi, quando ci confrontiamo con altri paesi europei, Francia, Germania in particolare, la Germania addirittura ha messo a peggio, ma c'è chi ha messo meglio, per esempio come la Spagna. Quindi c'è un tema di contesto esterno generale, che ovviamente i conflitti evidentemente Ucraina-Russia e Israele-Palestina creano non soltanto disruption su tutto il mondo delle supply chain, ma anche creano un contesto, diciamo, di incertezza e paura da parte dell'industria. Quando c'è incertezza, costo del denaro come lo stiamo vivendo, e ritardo degli incentivi sugli investimenti, chiaramente le nostre imprese fanno fatica.
Lei si riferisce a 5.0?
Sicuramente il 5.0, che ancora oggi, ci parlavamo 3 mesi fa, dovevano uscire decreti a brevissimo, ancora adesso sono annunciati per giugno, quindi il 2024 sostanzialmente è perduto. Speriamo ovviamente in un orizzonte temporale sufficientemente lungo per questi incentivi, e soprattutto che siano semplici, perché semplici vuol dire efficaci. Ma il dato di prima che diceva sulla Germania, sicuramente l'export è il dato forse più significativo, perché noi siamo sempre stati un'azienda, un'economia molto vocata all'export, invece per il secondo trimestre consecutivo questo è in discesa. La Germania con un meno 12,1 è in testa. Dall'altra parte però vediamo, bisogna chiederselo questo, perché una Cina con, nonostante tutte le indicazioni economiche sul paese, in fatica, che però fa un più 5,3, e degli Stati Uniti 17,4, sostanzialmente sono evidentemente due paesi che mettono al centro la crescita.
Sì. Senta, lei ha capito perché Industria 5.0 è così in ritardo? Perché non dovrebbe neanche essere un tema di coperture, in parte sì. Come funzionava 4.0? Avevano le imprese, non solo la metalmeccanica, anche quelle dei servizi, la possibilità, se investivano in digitalizzazione, di andare al 140 e poi al 240% di credito d'imposta. È chiaro che lo Stato ha un costo su questo, perché poi, come è avvenuto per i bonus sull'edilizia, ma in questo caso sarebbe anche interessante capire se c'è qualche indicazione sul tipo di apparecchi che puoi comprare, ma immagino che sia un problema di coperture.
Guarda, è difficile capirlo, nel senso che c'è sicuramente, come sempre, un tema di coperture, ma io penso che come al solito si cerca di riuscire a coprire un po' tutto, e quindi le richieste che arrivano da diverse parti, e quindi cresce la complessità. Io spero che questa complessità poi di fatto non sia poi una complessità da parte di adozione. Il 4.0 era molto semplice, nel senso che ci sono state misure di intensità diversa negli anni, però era molto semplice. Questo si introduce con il 3% o 5% di efficienza, si inserisce, diciamo, il tema della sostenibilità, che è sicuramente importante e rilevante, speriamo che però poi sia sostanzialmente...
Non vada a complicare tutto.
Che non vada a complicare, esattamente. Nel frattempo rimaniamo, invece, l'unica misura che è certa e che c'è è il 10% sulla ricerca e sviluppo, lo dico sempre, che confrontato rispetto ai nostri, diciamo, altri paesi europei è completamente inconfrontabile, cioè un 10% di fatto non accende, non accelera nulla, la ricerca è il seme del futuro di questa, di questo paese, dell'industria, dell'Europa.
Sì, avete, non mi sembra che dall'indagine, per concludere, siano arrivate così rasserenamenti nei prossimi mesi.
No, il tema è, vediamo appunto questa incertezza, la vediamo perdurare, il propensione agli investimenti che si riduce, è uscito recentemente anche il dato sul PMI che è in forte calo, c'è un tema di domanda evidentemente, da un lato sembra che stia terminando questo ciclo sulle scorte in qualche modo per cui possa ritornare certo. La domanda legata a questo sovrastocking, ma in generale sta calando la domanda generale. E quindi questo poi sostanzialmente si ripercuote in scarichi dei volumi produttivi e scarichi sugli acquisti.
Allora, qualcuno inizia a criticarmi sul nucleare. Vabbè, guardate, non ho voglia di fare la puntata sul nucleare adesso, non ho detto che sia l'unica risorsa, ma ripeto, la Francia ha avuto meno inflazione energetica anche perché produce parte della sua energia con nucleare. Comunque, grazie anche a Diego Andreis, vicepresidente di Federmeccanica. Chi mi dice, lei racconta che le cose vanno troppo bene, non mi sembra proprio nel settore manifatturiero e nella metalmeccanica, perché la produzione complessiva e i dati di metalmeccanica sono tutti negativi, quindi nessuno sta a raccontare la favoletta. Se poi un settore va bene, il record del turismo, lo diciamo, se un settore arranca perché l'export arranca, abbiamo già detto i motivi, lo raccontiamo. Nel frattempo ci sentiamo domani dalle 17 in poi.